al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. Partiamo da due date. La prima, 16 dicembre 2011, e con il negoziato più lungo e difficile nella storia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Russia aderisce al WTO. Seconda data importantissima, 4 marzo 2012, Putin vince le elezioni in Russia, sarà presidente fino al 2018. Detto questo, un velocissimo quadro di quello di cui andremo a parlare. Teniamo presente che l'entrata della Russia nel WTO si inserisce in un grande mutamento politico, sociale, economico di quello che era di quella che era l'ex Unione Sovietica. Noi al telefono abbiamo Giuseppe D'Amato, esperto di Russia, molti dei nostri ascoltatori lo conosceranno già, direttamente da Mosca. Giuseppe, benvenuto, buongiorno.
Grazie a voi tutti.
Allora, facendo anche riferimento al tuo libro dal titolo La disunione sovietica da superpotenza a periferia della globalizzazione, come si incastona allora la Russia in questo periodo storico e con quella che è stata considerata comunque dalla stessa Russia una vera e propria vittoria, e cioè entrare nel WTO?
Sono decenni importantissimi, decenni di cambiamento. La Russia non è più una superpotenza militare, uno dei due poli mondiali, è diventato un qualcosa di diverso, ha perso certamente un po' di importanza perché non è più una superpotenza, ma rimane comunque una potenza in Europa e in Asia, quindi non è più a livello mondiale, però la Russia nel giro di 20 anni è riuscita a risollevarsi dal crollo dell'Unione Sovietica, il crollo di un impero, il crollo di un sistema, il crollo di un'economia, qualcosa di spaventoso che abbiamo visto che è emerso dopo il 91. Gli anni 90 sono stati anni difficilissimi, di grandi trasformazioni, si è goduto della libertà di parola, dei diritti che in precedenza erano negati in Unione Sovietica, i russi sono tornati a viaggiare, la popolazione ha mille possibilità di farsi una propria vita, cosa che prima era molto più difficile in un sistema comunista, e quindi insomma è un paese che è cambiato completamente. E adesso è entrato a far parte della comunità mondiale. Se prima l'Unione Sovietica era una minaccia alla comunità internazionale, soprattutto per le potenze democratiche, possiamo dire, adesso la Russia insomma è tornata ad essere un paese molto apprezzato.
Ma si può dire che quindi il Cremlino ha l'occasione per ridefinire la propria proprietà economica?
Beh, è cambiato tutto, la Russia si è aperta ai mercati, lo ha dovuto fare non così velocemente come tutti potevano immaginare, anche perché la Russia è una potenza, dicevamo, e ha dovuto seguire un certo numero di passi, proprio perché per 70 anni c'è stato un sistema comunista che era completamente diverso, quindi il tessuto industriale, il tessuto economico si è dovuto abituare alle nuove realtà, e questa è una delle spiegazioni per le quali la Russia ha impiegato così tanto tempo per entrare all'interno del WTO, anche perché aveva necessità di preparare le proprie industrie, la propria economia, la propria gente, ma nello stesso tempo doveva anche salvaguardare le proprie ricchezze, altrimenti avrebbe dovuto aprire completamente i propri mercati agli occidentali, che avrebbero comprato tutto a man bassa.
Una maratona durata 18 anni, quella per entrare nel WTO, i frutti sono già visibili oppure ancora troppo presto?
No, è molto presto, ci sono fortissime discussioni, c'è gente che non è assolutamente contenta, diciamo che più che altro è stata una decisione presa dall'alto, dal punto di vista politico e internazionale è molto importante dal punto di vista del prestigio, anche perché la Russia si è resa conto che per poter entrare a influenzare certe scelte è sempre meglio stare all'interno delle organizzazioni piuttosto che stare all'esterno, e questa è una cosa fondamentale.
Giuseppe, quando tu dici una decisione presa dall'alto, dall'alto di chi?
Dall'alto del Cremlino.
Ok, allora a proposito del pubblico scontento, degli elementi scontenti, a questo punto abbiamo in linea, mi dicono dalla regia, il professor Paolo Guerrieri, docente di economia alla Sapienza Università di Roma, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, si parla appunto dell'entrata della Russia nel WTO, ma a questo punto vogliamo conoscere la posizione dell'Unione Europea. Spesso l'Unione Europea non ha idee comuni, tutt'altro, spesso sembra poco compatta, e di fronte alla grande madre Russia che cosa dice?
Ma i problemi che l'Unione Europea e i paesi europei hanno incontrato in questi anni, appunto, di grandi trasformazioni dell'economia, del sistema economico poi russo, sono difficoltà molteplici sotto molti punti di vista, soprattutto, come dire, un approccio poi al negoziato e al confronto che per l'Unione Europea, per i paesi europei, significa soprattutto un confronto basato su regole e alla fine, come dire, norme di comportamento, e dall'altra parte sappiamo è un comportamento invece molto più guidato da, come dire, obiettivi che poi sono quelli della possibilità di ricavare il ritorno più elevato, ma soprattutto rapporti di forza e di potere. Questo è stato poi il contrasto che in questi anni è diventato una specie di leitmotiv di tutte le varie, diciamo, confronti. Quindi da questo punto di vista l'entrata della Russia nel WTO è per l'Unione Europea e per i paesi europei indubbiamente un fatto positivo, perché consente a questo punto di naturalmente avviare, perché queste cose non si risolvono con la bacchetta magica, ma avviare una relazione economica di medio-lungo periodo su binari assai diversi di quello che invece non fosse questo tipo di dissonante riferimento del passato. Però, ecco, detto questo, non bisogna nemmeno aspettarsi una panacea da questo ingresso o dalle modifiche che ne conseguiranno, perché poi il problema di fondo per quanto riguarda l'Unione Europea e i paesi europei nei rapporti economici con la Russia è soprattutto uno: è la divisione dei paesi europei, è la frammentazione con cui l'Europa si è poi presentata e ha in qualche modo condotto questo negoziato, in particolare per ciò che riguarda il comparto energetico e quindi i rapporti.
Infatti, che poi è un po' il tasto dolente quello.
Sì, è il tasto dolente che indebolisce l'Europa e indebolisce i paesi europei. I paesi europei hanno delle politiche in primo luogo nazionali e poi in qualche modo europee, e questo naturalmente sappiamo che è un tipo di approccio che in qualche modo dà dei vantaggi formidabili dal punto di vista del negoziato per quanto riguarda un attore unitario come la Russia, e quindi questo non ce lo risolverà il WTO, ce lo dobbiamo innanzitutto risolvere noi, dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo investire di più un interesse europeo che è indiscusso, però è difficilissimo da raggiungere, perché c'è un problema di alcune rinunce per poi ottenere un disegno collettivo.
Però
l'ultima cosa che
prego.
mi sembra importante è che non dimentichiamo che oggi la politica commerciale dell'Unione Europea è una politica, chiamiamola così, molto più con un'identità più pronunciata, non ci si limita ad agire nei consessi multilaterali. Sappiamo che ci sono una serie di negoziati bilaterali importanti, che sono alcuni conclusi, quello ad esempio con la Corea del Sud, altri in essere con il Giappone, con l'India. E io mi aspetto o mi aspetterei che tra qualche tempo questa entrata della Russia nel WTO possa in qualche modo mettere in atto un avvio, ad esempio, di un free trade agreement, di un accordo commerciale e per quanto riguarda i rapporti Russia-Unione Europea, che è molto importante, sarebbe soprattutto per il settore investimenti e servizi.
Giuseppe D'Amato.
Io sono d'accordo su questo discorso di che l'Europa si presenta come al solito sempre molto divisa a un certo tipo di trattative. Posso però dire che l'Italia dal punto di sul comparto energetico, quindi sull'argomento energetico, è molto più avanti rispetto a tutti gli altri paesi, e questo qui è un merito di tutti i governi italiani che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, anche perché c'è una commissione bilaterale russo-italiana che lavora benissimo. L'Italia ha dei rapporti privilegiati che non c'è praticamente nessuno in Europa che può vantare tali rapporti, forse soltanto la Germania. Non per questo gli italiani rimangono i partner privilegiati dei russi nei grandi progetti degli oleodotti, anche se vi sono dei problemi anche dal punto di vista della divisione azionariale eccetera, però come partner tecnologici, come partner strategici, per esempio Eni, Gazprom, sono grandi successi. Quindi parliamo, è vero, l'Unione Europea si presenta divisa, però ogni tanto noi italiani cerchiamo di farci un po' i nostri interessi, cosa che lo stiamo facendo benissimo, e quindi io non sono molto preoccupato se l'Europa si presenta in maniera divisa. Del resto, insomma, l'Italia ha rapporti in campo energetico con l'Unione Sovietica, con la Russia, prima di qualsiasi altro partner occidentale. Quindi, insomma, da questo punto di vista io sarei molto tranquillo.
Per quanto riguarda però, professor Guerrieri, la prima Europa, mi riferisco a quella dei 15, immagino che non si attendeva di doversi confrontare con situazioni inimmaginabili, con un assetto geopolitico stravolto, quindi diciamo che forse anche culturalmente antiche inimicizie e rivalità sono e rimangono latenti.
Non c'è dubbio, nel senso che l'abbiamo visto poi in questi anni, che questa divisione poi al fondo è soprattutto affonda in qualche maniera alla eredità, al retaggio, in modo al consolidamento di non solo approcci ma interessi che in diverse occasioni si presentano contrastanti. Ora, naturalmente, il discorso europeo è un discorso molto complicato, molto complesso, perché come sempre c'è la possibilità di giustificare che un paese deve innanzitutto perseguire i propri interessi e naturalmente poi conciliarli e vedere come sono compatibili con, però questa è un po' la negazione di ogni azione sistemica, cioè quando le varie parti pensano che in realtà poi il proprio interesse sia perseguibile meglio perseguendolo come parte e non come insieme. Quindi il problema di queste divisioni, diciamo, in questo contesto geoeconomico, adesso andiamo anche al di là della Russia, perché ad esempio l'entrata della Russia nel WTO significa che noi dovremo anche noi, come attori poi occidentali, dovremmo anche adesso a questo punto avere dentro il WTO il problema anche di come si gestisce questo rapporto con un attore che peserà, perché non è entrato un paese qualunque, no? È entrato un peso massimo dal punto di vista, diciamo, della suo ruolo internazionale. Allora, la mia sensazione è che in realtà in questo quadro geoeconomico, così come si sta ridisegnando, e sempre di più si sta ridisegnando come una specie di sistema dove poi i poli sono diventati più forti e allo stesso tempo i paesi più piccoli sono diventati meno importanti, è come se sempre meno si potesse far leva su questa dimensione nazionale di noi paesi europei, e quindi sempre più ci fosse e c'è bisogno di cercare questa aggregazione su scala maggiore, quindi c'è sempre più bisogno di Europa e c'è sempre più difficoltà a raggiungere questa dimensione. Io vedo in questo un contrasto, diciamo, con un nuovo contesto geoeconomico che si sta ormai disegnando. È un contesto, io lo chiamerei oligopolistico, dove i pochi poli conteranno sempre di più. Bene, i paesi europei non possono minimamente pensare di diventare, indipendentemente come singoli paesi, dei poli che contino. Però questa considerazione, che dovrebbe essere un'accelerazione del processo di integrazione, stiamo vedendo che sta invece giocando in senso opposto.
Quindi, mi scusi professore, D'Amato, immagino che la Russia sia particolarmente cosciente anche del ruolo che potrebbe avere o forse riavere.
Sicuramente è verissimo quello che dice il professore, però guardiamo un attimino il caso del Fondo di Stabilizzazione Europeo, che problemi che ci sono stati per crearlo e le varie divisioni, soprattutto tra la Germania e gli altri paesi, per affrontare la crisi. L'Europa è in un periodo di passaggio, io non per niente ho scritto tempo fa che si sta costruendo la nuova Europa. La nuova Europa si definiscono i nuovi equilibri, quindi il polo europeo crescerà, ed è indubbio che i vari poli a livello internazionale saranno quelli che gestiranno, che stanno gestendo la globalizzazione. La Russia da questo punto di vista si trova in difficoltà perché ha perso il suo valore di riferimento nella sua area politica, soprattutto geostrategica, meglio, soprattutto perché i paesi le ex repubbliche sovietiche dalla parte europea guardano non più tanto verso Mosca, ma molto verso Bruxelles, e questo è un fatto che è rivoluzionario per Mosca, anche perché il modello di sviluppo di riferimento russo è ben definito, e quello europeo invece è molto più attraente per questi paesi. Questa è la grande rivoluzione che si ha a livello continentale. La Russia è in difficoltà, sta tentando di mantenere questa sua importanza nel cosiddetto cortile di casa, ossia nell'ex spazio sovietico. Ha moltissime difficoltà soprattutto in Asia, perché la Cina sta
premendo
in maniera incredibile, perché noi quando pensiamo allo spazio sovietico pensiamo a un enorme continente euroasiatico, praticamente la Russia è metà del continente europeo, quindi di conseguenza pensiamo alla grandezza e soprattutto alla ricchezza, ricchezza energetica. Il grosso problema della Russia è che dipende troppo dalle materie prime. Sta tentando di fare dei cambiamenti, ma sono cambiamenti difficilissimi, una situazione molto complicata. Si continua a parlare della Russia all'interno del BRIC o del BRICS dei paesi emergenti, però forse questo nell'ultimo periodo sembra molto una forzatura.
Quindi mi pare di capire che alla fine ipotizzare uno scenario così, giocando di fantasia, è forse molto più difficile di un tempo, quando c'erano i due blocchi, professore, per chiudere.
Non c'è assolutamente dubbio, nel senso che poi quello era il più stabile
degli
equilibri. è diventato molto più complicato, perché, come sempre succede, come si dice, la multipolarità, cioè quando si creano poi più poli, questo viene salutato in qualche modo come la diffusione di un potere, ma allo stesso tempo porta sempre a una instabilità e quindi a una maggiore incertezza sulla possibilità di disegnare quelli che possono essere poi degli equilibri di fondo per quanto riguarda la possibilità di gestione di un sistema di questo genere. Ed è un processo appena iniziato, quindi è un processo che ci accompagnerà per svariati anni.
Quindi potremo ancora risentirci, questo è assolutamente assodato. Io ringrazio il professor Paolo Guerrieri, docente di Economia alla Sapienza Università di Roma e vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Ringrazio e saluto da da Mosca, Giuseppe D'Amato, esperto di Russia. Ricordo il suo nuovo libro, La disunione sovietica da superpotenza e periferia della globalizzazione. Praticamente, cosa è successo nello spazio post-sovietico dopo il 1991. Giuseppe, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi tutti, un saluto anche al professore.
Arrivederci, grazie, arrivederla, la saluto molto.